Salve a tutti, oggi è con noi per la rubrica Uno sguardo nella mente la ginecologa, vicepresidente della LAICA, dottoressa Anna Pompili. Buongiorno dottoressa, ci parlerà dell'aborto, vero?
Sì, buongiorno a tutti.
Il 1 febbraio a Madrid e nelle piazze delle principali città europee, le donne e anche molti uomini sono scesi in piazza contro la proposta di legge Gallardón che di fatto, insomma, impedirà l'accesso all'aborto sicuro per le donne spagnole. Qual è la situazione italiana?
Dunque, la legge 194 è stata approvata in Italia nel maggio 1978, quindi sono 36 anni dalla sua approvazione, ed oggi, 36 anni dopo, l'Italia ha il tasso di abortività più basso nel mondo, il 54,7% in meno rispetto al 1982. Dunque è una legge che funziona e tutti, anche forse soprattutto quelli che si richiamano alla coscienza e all'alto valore della vita, dovremmo adoperarci per la sua piena applicazione. E invece la situazione italiana è che siamo costretti a dire oggi che la legge funziona nonostante i numerosi e reiterati attacchi e nonostante il numero elevatissimo di obiettori di coscienza, fra i medici ma anche fra il personale sanitario non medico. Secondo la relazione presentata al Parlamento dal Ministro della Salute, è obiettore circa il 70% dei ginecologi, il 50% degli anestesisti e il 43% del personale non medico, e sono percentuali spaventosamente alte. Tuttavia, la Ministra Lorenzin, nella sua relazione, ci dice che questo non intralcia l'applicazione della legge, perché se è vero che il numero di obiettori è aumentato, è anche vero che il numero di aborti è diminuito e quindi dividendo il numero di aborti ogni anno per il numero di non obiettori risulterebbe che ogni non obiettore dovrebbe fare 1,7 interventi a settimana. Purtroppo per chi lavora in questo campo è evidente che la ministra e i suoi collaboratori non hanno alcuna cognizione della situazione reale. Personalmente ogni sabato da sola faccio 10 interventi. Allora, o ci sono 8-9 ginecologi che non fanno nulla, oppure i conti è evidente che non tornano. Ed è per questo motivo, per questo evidente scollamento tra i dati ufficiali e la realtà, che l'AIG ha fatto un'indagine autonoma, contattando personalmente i medici, telefonando ospedale per ospedale. Un lavoro faticosissimo che però ha evidenziato una realtà ben più drammatica di quella già grave riportata dalla ministra. Ad esempio, nel solo Lazio è obiettore il 91,3% dei ginecologi a fronte dell'80% dei dati ufficiali, ed in ben tre province non è possibile accedere all'aborto terapeutico, ossia quello che viene eseguito più tardivamente, quando vi sia una patologia fetale, come ad esempio una patologia cromosomica che si riscontra con l'amniocentesi, oppure quando vi sia una patologia grave materna. Il diritto a sollevare l'obiezione di coscienza è previsto dalla stessa legge 194, dall'articolo 9 di quella legge, che però parallelamente afferma l'obbligo di ogni struttura sanitaria ad avere il servizio per le interruzioni volontarie di gravidanza. Non è pertanto in alcun modo ammessa l'obiezione di struttura, ed invece, a 36 anni dall'approvazione della legge, sono tantissime le strutture che semplicemente ne ignorano il dettato e gli obblighi. Sta proprio qui, a mio avviso, la ragione della grande differenza tra i dati ufficiali e quelli reali. Infatti, se un ginecologo lavora in una struttura nella quale, in barba alla legge, non si praticano aborti, non ha motivo di sollevare obiezione di coscienza, non li fa e basta, e risulta addirittura essere non obiettore.
Ma secondo lei queste difficoltà hanno ripercussioni sulla salute delle donne?
Senza dubbio, senza dubbio. In primo luogo, costringono spesso le donne a dolorose migrazioni da una provincia all'altra o anche da una regione all'altra, se non addirittura, ma tantissime volte succede anche all'estero. E non bisogna trascurare un altro aspetto. I media hanno recentemente acceso i riflettori sul possibile ritorno nel nostro paese dell'aborto clandestino, soprattutto fra le cittadine straniere, ma non solo. Vi accenna anche la relazione della ministra, riportando però una stima che fa riferimento ad una rilevazione del lontano 2005. Si ripete qui la stessa ammissione di assoluta ignoranza dei dati che hanno già fatto i ministri precedenti, purtroppo senza dire cosa si vuol fare per valutare l'entità del problema e soprattutto per limitarne la diffusione. Non bisogna dimenticare che l'aborto clandestino, l'aborto non sicuro, è una delle principali cause di mortalità e di morbidità fra le donne in età fertile nel mondo. Infine, un così alto numero di obiettori ha come conseguenza il dilatarsi dei tempi di attesa, considerate che in molti casi si aspetta più di un mese, e questo dilatarsi dei tempi di attesa ha dirette conseguenze sulla salute delle donne. Infatti, l'incidenza di complicazioni è strettamente correlata all'epoca gestazionale. Tanto più questa è elevata, tanto maggiori sono i rischi per la salute.
Ma il prolungarsi dei tempi di attesa non potrebbe avere l'effetto positivo di permettere alla donna di ponderare meglio la sua decisione?
Allora, intanto torno a dire che il prolungarsi dei tempi di attesa espone le donne ad un maggior rischio di complicazioni, e questa dovrebbe essere una preoccupazione di tutti. Espone poi gli operatori, noi tutti, ai rischi di una cattiva pratica medica cui siamo costretti nostro malgrado. L'idea che costringere le donne ad attese più lunghe potrebbe dissuaderle dalla loro decisione probabilmente è proprio quella che anima i nemici dell'aborto farmacologico. Quando nel 2009 il nostro paese è stato costretto per una procedura di mutuo riconoscimento tra i paesi europei ad immettere in commercio il mifepristone, la famosa RU486, la pillola abortiva, molti hanno paventato che l'aborto facile avrebbe portato ad un impennarsi dei tassi di abortività. Ovviamente nulla di tutto questo è successo, ma va sottolineato che l'idea di fondo è sempre quella della fragilità psicologica delle donne. Ce lo dice anche il Comitato Nazionale di Bioetica in un documento del 2005 che è intitolato «Aiuto alle donne in gravidanza e depressione postpartum» e ripreso dal precedente Ministro della Salute Renato Balduzzi nella sua relazione sullo stato di applicazione della legge 194. Il ministro e la cultura da cui trae la sua aspirazione individuano il nesso tra aborto e depressione postpartum proprio nella fragilità psicologica delle donne, una fragilità esistenziale che si accentuerebbe drammaticamente in gravidanza, diventando quindi la causa di gran parte degli aborti volontari. Per cui, secondo costoro, sarebbe possibile prevenire gli aborti dando alle donne un adeguato sostegno psicologico e spirituale. È proprio questo il termine che compare nel documento del Comitato Nazionale di Bioetica. Personalmente credo che questi signori e queste signore non dovrebbero mai dimenticare che le leggi più avanzate del nostro paese, prima fra tutte proprio la 194, sono frutto dell'impegno e delle lotte di quelle donne, di quelle cittadine che loro immaginano fragili e bisognose di tutele. I dati riportati sull'IVG farmacologica confermano che si tratta di una procedura sicura a cui ogni donna dovrebbe poter avere accesso. Purtroppo nel nostro paese scegliere l'aborto farmacologico è ancora, per tantissime donne, un diritto negato. Nella quasi totalità delle regioni italiane, infatti, per l'IVG medica è previsto il ricovero ordinario, con maggiori costi sanitari e difficoltà burocratiche a volte insormontabili. Quindi un maggiore ricorso all'IVG medica in regime di day hospital o addirittura ambulatoriale permetterebbe una riduzione dei tempi d'attesa, che significa dal punto di vista medico una minore incidenza di complicazioni e dunque un'azione a salvaguardia della salute delle donne.
Allora, il nome della nostra rubrica è Uno sguardo nella mente. Da più parti si parla con crescente preoccupazione di sindrome postparto, post-abortum, scusa. Condividere il grido di allarme, lei lo condivide? Condividerlo è giusto? Condivide questo grido di allarme sollevato da molti medici in proposito?
Beh, intanto da medico voglio dire, ma davvero lo vorrei gridare, che la sindrome post-aborto non esiste. È il frutto malato di quella cultura di cui parlavo prima e non ha alcun fondamento clinico o scientifico. Per questi personaggi cosiddetti pro-life, permettetevi di metterci 10.000 virgolette, una donna che decide di abortire non può non ammalarsi, perché è l'assassina di suo figlio, esattamente come la madre pazza che annega il suo bambino su un pattino in alto mare. Confondere e giocare sui sensi di colpa da loro stessi inventati e considerati inevitabili in nome di un'etica superiore, ovviamente la loro, è alla base dell'agire di questi personaggi. Ma la medicina, permettetemi di dirlo, non abita qui e trovo che sia scandaloso che si parli di questi argomenti, di queste false sindromi, nelle università o nei convegni scientifici. Ma devo dire che il problema, a mio avviso, è molto più complesso, in parte perché questa cultura è propria anche di molti fra noi non obiettori. Non a caso, quando si parla d'aborto, ci si sente sempre in dovere di sottolineare quanto questa scelta sia dolorosa e fonte di grande sofferenza per le donne. Per cui una donna convinta della sua scelta, che non piange, che non prova dolore, ci spiazza semplicemente. Perché il dolore della donna, la sua sofferenza, solleva in qualche maniera l'operatore dal proprio senso di colpa, dalla falsa idea che ogni volta che interrompe una gravidanza compie un piccolo omicidio. Molti non obiettori sono convinti che permettendo ad una donna di interrompere una gravidanza non voluta, scelgono il male minore, che però è pur sempre un male. E questa loro sensazione di colpevolezza viene trasmessa alla paziente, se ne amplifica il senso di colpa. Io mi permetto di dire che questo non significa che le donne che decidono di abortire si ammaleranno, ma forse questa è la materia per le mie colleghe psichiatre e per il loro sguardo nella mente.
Grazie tantissimo di essere stata con noi e speriamo di risentirla ancora perché questo è un argomento davvero interessante che andrebbe ancora maggiormente approfondito, sperando che comunque le persone che hanno parlato, anche proprio per quanto riguarda il post-aborto, in maniera così forse non consapevole di ciò che dicevano, si ricredano,
Consapevolissima.
si ricredano in qualche modo. Insomma, la ringrazio tantissimo,
Grazie
grazie.
a voi.